File 7, pagina 62, 6 settembre 1944, Buchenwald Plömnitz. Di buon mattino ci hanno svegliati e dopo averci dato la colazione, caffè amaro e i viveri per la giornata, pane e due sanguinacci, ci hanno portati sulla Platz Appell e fatti sedere vicino al recinto degli orsi, che sono scappati il giorno del bombardamento. Dopo lo sfollamento mattutino del lager per il lavoro, il comandante Hermann Pister Koch ci ha fatto il discorso di addio, disciplina, ordine, non tentare la fuga e tante altre cose. Ci ha anche detto che saremmo andati in un lager di nuova costruzione, dove la capienza massima è di 1500-2000 persone. Poi ha visto tanti di noi con evidenti escoriazioni per le botte di due sere prima e ha fatto venire il medico per delle disinfezioni e medicazioni. Il medico non era altro che il dottor Roser Daladier, che quando mi ha visto è rimasto a bocca aperta, mi ha disinfettato e incerottato alla meno peggio, ci ha salutati tutti con le lacrime agli occhi e se n'è andato verso l'infermeria. Mentre aspettiamo la partenza, che avverrà solo nel tardo pomeriggio, davanti a noi passano più volte i monatti del lager col carretto carico di cadaveri che scaricano nel cortile del crematorio, dal cui camino esce il fumo biancastro dal puzzolente odore di carne bruciata. L'ultimo carico che abbiamo visto è stato quello dei ragazzi gassati la mattina ed ora portati a degna sepoltura. Si può essere belve più di così? Ore 6 pomeridiane del 6 settembre 1944. Sono arrivati gli sbirri con i fucili spianati, ci hanno incolonnati, contati, questi qui sono peggio di Pitagora, e siamo partiti verso la stazione dove i vagoni di prima classe con la sbuffante vaporiera sono già pronti. Addio Buchenwald, ho detto quando sono passato sotto la torretta dell'ingresso. Jedem das seine è scritto sul pesante cancello d'ingresso. Ad ognuno il suo, ma il loro suo quando arriverà? Con questi pensieri sono montato sul puzzolente carro bestiame, mi sono rannicchiato in un angolo e mi sono sciolto in un pianto dirotto. Mio fratello, vedendomi piangere, si è rivolto a Peppi Floreani e gli ha detto: «Salvai mio frade all'uldì così avon de mal». La mattina del 7 settembre, all'albeggiare, siamo arrivati in una stazioncina chiamata Plömnitz. Ci hanno fatti scendere e al grido di «Los, los, Andretten» ci hanno incolonati e portati nel lager di Plömnitz, già zeppo di prigionieri. Di conseguenza ci hanno sistemati sotto un grande tendone da circo, da cui filtra acqua piovana da tutte le parti, e dobbiamo star seduti e dormire sulla nuda terra. Per 4 giorni di digiuno completo, altro che il digiuno della Settimana Santa, non si può bere neppure acqua, perché sa di sale. Infatti siamo nella zona delle miniere di Salgemma, e se bevi l'acqua senza farla bollire, ti prende la Durchfalle, dissenteria, che alla fine ti fa uscire anche quel poco di sangue che ti è rimasto nelle vene. Ci hanno dato una borraccia da 1 litro e ogni tanto ce la riempiono di caffè amaro. Dopo 4 giorni di digiuno, oggi domenica 11 settembre, abbiamo assistito a una di quelle scene di terrore e di orrore che succedono in questi stramaledetti posti. 2 polacchi hanno tentato la fuga, ma sono stati scoperti dalla gente del luogo, che ci è estremamente ostile, e consegnati agli sbirri del campo. Dopo una dose di legnate sono stati costretti a percorrere la scala della morte con una pietra sulle spalle, come del resto facevano a Buchenwald, fino a quando sono caduti esausti e finiti a colpi di scarponi sulla testa e sul viso. Erano ridotti in un lago di sangue, però i loro corpi sussultavano ancora. Ci hanno messi in fila indiana, fatti sfilare davanti a quei poveri corpi martoriati, obbligandoci a fermarci un attimo a guardarli e poi avanti di nuovo. I due fratelli, Dorlindano e Bruno Pavan, i giostrai, che non hanno avuto il coraggio di fermarsi, sono stati messi in ginocchio vicino ai due poveretti fino alla fine della sfilata. Poi li hanno costretti a caricarsele sulle spalle, salire i 120 gradini della scala della morte e buttarli nella catasta dei cadaveri in attesa di essere portati a Buchenwald per la cremazione. E questo è solo uno degli innumerevoli atti di barbarie che succedono dentro i lager nazisti, in barba a tutte le convenzioni internazionali. Nel tardo pomeriggio è arrivato sotto il tendone uno sbirro ad annunciarci che l'indomani saremmo andati a lavorare non nelle miniere ma nelle campagne e che fra poco ci avrebbero dato da mangiare. Ci hanno portato una zuppa di carote, rape e semolino, un pezzo di pane nero e acido e due fette di un insaccato puzzolente tipo mortadella. Dopo 4 giorni finalmente qualche cosa è entrata nello stomaco. Appena finito di mangiare sono arrivate le superfortezze alleate che hanno cominciato a scaricare il loro micidiale carico di bombe prima ancora che suonasse l'allarme. Non sappiamo dove sono cadute le pillole, ma non deve essere stato lontano, perché sembrava di averle sopra la testa. Solo giorni dopo abbiamo saputo che ci trovavamo in una zona ad alto rischio militare industriale e che in quella zona gli alleati picchiavano forte. 12 settembre 1944. Sveglia alle 6 per chi aveva dormito sulla nuda terra, appello, distribuzione di una borraccia di caffè amaro, la solita pagnotta nera e acida da dividere in quattro, un pezzetto di margarina e un wurstel. Ci hanno incolonati, ma al cancello le SS ci hanno consegnati ad altri militari anziani con delle strane divise color verde, fucile, cane al guinzaglio, e siamo partiti incolonnati per quattro. Nei paesi e borgate che attraversiamo i ragazzi ci lanciano sassi, gli adulti gridano caput, caput, e dalle finestre delle case ci lanciano immondizie e secchi d'acqua. E così i volonterosi carnefici di Hitler, che non sanno che esistono i lager, sfogano il loro odio contro di noi. Ma noi cosa abbiamo fatto di male nei loro confronti? Ma sì, che Dio stramaledica i tedeschi 70 volte 7, come dice il Vangelo. Perfino i bambini dell'asilo, guidati da due maestri in divisa militare, ci fanno sberleffi e boccacce, e i nostri accompagnatori guardano con un certo fastidio questa indegna sceneggiata. Dopo aver camminato per più di 2 ore, siamo arrivati sul posto di lavoro. Si tratta della raccolta delle cipolle, delle carote, delle barbabietole e delle mele in una sterminata campagna. Per prima cosa Vittorio ha detto chi si mangia, ed infatti, divisi per squadre, ci siamo messi all'opera e ci siamo veramente abbuffati. Verso le 4 del pomeriggio sono arrivati dei borghesi con carri e trattori. Abbiamo caricato i generi già pronti in cumuli e se ne sono andati, e noi Zurich sotto il tendone, e così per 4 giorni. Ma al secondo giorno abbiamo avuto una sorpresa. Il nostro gruppo di lavoro era formato solo da friulani e 2 della divisa verde che ci guardavano stavano molto attenti quando parlavamo fra noi, finché a un certo momento ci hanno chiesto in un perfetto italiano: «Ma voi altri di dove siete?» «Ci sono cadute le braccia, siamo italiani», abbiamo risposto. E loro: «O friulani, sì, siamo della provincia di Udine e abitiamo vicino a Udine». E loro: «Di dove sono?» abbiamo chiesto a nostra volta. «Abitiamo vicino al confine di Tarvisio e abbiamo amici in tutte le località vicine». E io, ha detto uno dei due, «ho anche lavorato nella miniera di Cave del Predil, che noi non sapevamo neanche dove fosse». Ci hanno raccomandato di non aprire bocca con nessuno e che l'indomani ci avrebbero portato qualche cosa da mangiare. L'indomani mattina abbiamo formato il gruppo di lavoro, quelli della divisa verde sono passati vicino a noi e ci hanno salutati con un commoventissimo mandi. Camminavano avanti e indietro e ogni tanto si chinavano come per insegnarci a levare dalla terra le barbabietole grosse e lasciavano cadere per terra dei pezzi di pane che noi nascondevamo sotto la camicia. Durante la mezz'ora di riposo abbiamo notato che fra le guardie c'era un gran confabulare. «Cosa sarà successo? Non li avranno mica scoperti?» ci siamo chiesti. La nostra paura era infondata. Ci hanno tranquillizzati dicendo che al rientro la sera nessuno ci avrebbe molestati, e così è stato. I più scalmanati li hanno fatti battere in ritirata coi cani, gli altri non si sono azzardati ad aprire bocca. Avevamo trovato degli amici, ma l'America è durata poco. L'indomani, al nostro passaggio per i paesi, tutto era quieto. Niente sassi, niente sberleffi e niente secchi d'acqua. Nella mezz'ora di riposo abbiamo chiesto ai nostri amici di che formazione facessero parte con quelle strane divise. Ci hanno risposto che erano stati reclutati, sebbene avessero più di 65 anni, per formare i corpi della Volkssturm, cioè la polizia del popolo, in sostituzione dei militari validi che vengono mandati al fronte a tamponare le falle dei morti e dei prigionieri che cadono nelle mani dei russi e degli alleati. Anche stasera ci siamo lasciati con un commovente mandi, ma domani purtroppo sarà l'ultima giornata di questa America. All'ora dell'appello è arrivato il comandante per annunciarci che fra due giorni verremo trasferiti a Leau, il nuovo lager che prende il nome della località dove si trova lager di Leau, e che il nostro lavoro sarà nelle miniere di Salgemma a una profondità di 500 metri. 15 settembre 1944. Appena usciti dal cancello del lager incolonnati, sono venuti vicino al nostro gruppo i due buoni guardiani e ci siamo messi in marcia verso il posto di lavoro. Ma oggi c'è stata una sorpresa: ci hanno portati a tirar giù mele. Che scorpacciata! Se al posto di questi buoni guardiani ci fossero stati quelli della SS e della Gestapo, certamente non avremmo fatto scorpacciate di carote, barbabietole da zucchero e mele, o come oggi fette di pane con dentro salame. Nella mezz'ora di riposo è arrivata una camionetta con tre militari a bordo che hanno chiamato tutte le guardie e parlato con loro. Ci è sembrato anche un discorrere un po' concitato, tanto che anche dopo ripartiti tre le guardie hanno continuato a parlare tra di loro. Finita la mezz'ora è stato dato l'antreten e le guardie sono venute di nuovo vicino a noi e ci hanno comunicato che sono state comandate da domani in poi a un altro lavoro. Siamo rimasti molto male. A rischio anche di qualche grana ci hanno chiesto a voce gli indirizzi di casa, ma non abbiamo combinato nulla, abbiamo fatto solo confusione. Siamo ritornati al lager avviliti, stufi di questa vita, ma loro ci hanno rincuorati dicendo che forse la guerra potrà essere più breve di quello che si dice, perché la Germania non ce la fa più. Con gli occhi gonfi di lacrime, sul cancello del lager, ci siamo detti mandi, mandi e grazie di tutto. Appena dentro ci hanno bloccati sulla Platz Appell e, dopo la conta, il capo ci ha detto che l'indomani non saremmo usciti, perché nel pomeriggio c'era il trasferimento del nuovo lager di Leau e l'inizio del lavoro nelle miniere. 16 settembre 1944, Plemnitz-Leau. La mattina sveglia alle 5, piove e fa freddo. Noi sotto il tendone siamo inzuppati di acqua e fango. C'è l'appello, il solito predicozzo. Ci ripetono che nel pomeriggio c'è la partenza per Leau e intanto ci dicono di racimolare le nostre cose. Ma quali cose, se abbiamo solo la borraccia per il caffè e la scodella, manasca, come la chiamano qui, mezzo arrugginita per la zuppa? Poi sono arrivati i cuochi col caffè e assieme al caffè un pezzo di pane nero, umido e acido, e nessuno si è curato più di noi fino alle 3 del pomeriggio, quando è arrivata la scorta armata fino ai denti e i cani al guinzaglio. Ci hanno portati sulla Platz Appell per la conta e poi ci hanno incolonnati per la partenza, ben scortati dalla soldataglia e dai cani urlanti come ossessi. Abbiamo girato lo sguardo verso la scalinata della morte e abbiamo visto scendere un nugolo di poveri bambini bianchi, smunti, magri, con gli occhi fuori dalle orbite per la paura dei cani e degli aguzzini che li accompagnano. Per le SS anche i bambini rappresentano un pericolo per il Grande Reich e perciò sono da eliminare. Anche loro, sulla piccola divisa a righe degli ergastolani, hanno il triangolo rosso, politici, giallo con la stella di David, Juden, e nero asociali, cioè zingari, vagabondi, sabotatori, eccetera, e li tengono sotto scorta armata e coi cani al guinzaglio. Ci hanno fermati sul cancello per una nuova conta e abbiamo visto che quei poveri bambini venivano portati sotto il tendone. Povere creature, quanti bambini Gesù, non in fuga in Egitto, ma incolonnati verso la camera a gas. La strage degli innocenti non è ancora finita. Loro sono banditen, zigeuner e juden, perciò devono essere eliminati, talis et qualis, come Erode 2000 anni fa. La Bibbia si ripete, ma non sarà aggiunto questo capitolo, perché? Antreten, hanno urlato i nostri accompagnatori, e il triste convoglio è partito alla volta di Leau. Già in Brunice non ci portano per strade principali, ma per strade di campagna illuminate dalle torce elettriche, degli accompagnatori, seguiti dal latrare dei cani, dai comandi secchi e bruschi degli sbirri e dallo strusciare dei nostri zoccoli. Dopo un'ora, un'ora e mezza di strada, in lontananza abbiamo visto i fari del lager. Abbiamo girato intorno e abbiamo imboccato una strada dove a destra c'era un cimitero, sulla sinistra il lager con le sue baracche e più avanti, fuori dal lager, i prefabbricati delle guardie e le villette delle famiglie degli ufficiali. Giunti all'ingresso, il portone in legno e filo spinato, ci hanno portati sulla Platz Appell, che qui si chiama Appellplatz, per una nuova conta. Poi è arrivato il comandante del campo. Dopo abbiamo saputo che era il vice di Buchenwald, capitano della Gestapo Rudolf Rodl, che ci ha fatto il discorso di circostanza, intercalato da minacce, anche molto pesanti, e punizioni al pari di quelle di Buchenwald, perché Leau è un sottocampo dipendente da Buchenwald. Una sola cosa manca qui a Leau, ci dice sghignazzando Rodl, il forno crematorio. I cadaveri, aggiunge, saranno trasportati a Buchenwald e vi auguro di non essere anche voi in questo ultimo viaggio. Ci dice anche di non avvicinarci al reticolato perché passa la corrente a 350 volt. Poi ci dividono a gruppi di 40 e vengono assegnate le stube, le camerate. Quella notte abbiamo dormito sul nudo pavimento perché i castelli erano ancora da montare. Di mangiare neanche parlare. Pagina 69.